Benvenuti a un'altra grande puntata del Talk scienzemotore.com, oggi in compagnia di un graditissimo e grande ospite, Riccardo Capello. Ciao Riccardo, benvenuto.
Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
Riccardo è un osteopata esperto in tecniche complementari. Sono veramente molto lieto di averti ospite al Talk.
Grazie.
Parleremo di tante cose, abbiamo tante cose in comune e come al solito condividiamo un'ottima tazza di tè in questo spazio in cui parliamo di quelle che sono state le strategie e la storia che ti ha portato fino a qua e a fare quello che fai con grande successo. La domanda consueta dalla quale iniziamo è: come è iniziato il tuo percorso?
È una domanda al quale posso rispondere partendo parecchio indietro.
Siamo qua con molta calma, abbiamo il tè.
Io vengo dalla danza classica. Ho praticato danza classica per anni. Ho fatto il ballerino professionista in teatro.
Ma sai che volevo dirtelo? Perché dalla postura hai
qualcosina rimane, dai.
Assolutamente. Però perso, non l'avrei mai detto, onestamente.
Non ho perso tutto, dai, qualcosina rimane. Diciamo che l'ho fatto per tanti anni, rimane la mia più grande passione in assoluto, quindi rimane sempre al primo posto. Purtroppo, come tutti gli atleti, perché si possono definire atleti, a mio avviso, i ballerini, ho subito un infortunio del quale non ho ancora attualmente capito, o meglio, ho ipotizzato io delle cause, ma allora nessuno mi ha mai diagnosticato o trovato la risoluzione a questo problema, che ho risolto da me, mischiando esercizio fisico e qualche tipologia di automassaggio, allungamenti, stretching, cose che ai tempi conoscevo e sapevo fare. Questo infortunio, che mi ha comunque tenuto fermo 4 mesi, non è tantissimo, però 4 mesi senza poter fare quella tua attività, io che lavoro con gli atleti li capisco, so cosa vuol dire essere distolto da quello che fai quotidianamente, mi hanno permesso e mi hanno consentito di capire che io volevo capire. E quindi da lì mi sono messo a studiare, ho intrapreso gli studi nelle scienze motorie, perché volevo capire come funzionava il movimento, come funzionava il corpo umano nel movimento. Con le scienze motorie ho capito che volevo capire ancora di più. E allora mi sono approcciato all'osteopatia per cercare di capire i meccanismi più fini, per capire come mai, innanzitutto come mai avevo quel dolore lì e come mai sono riuscito a risolverlo, che era una domanda a cui volevo dare una risposta. E come poter aiutare eventualmente delle persone che non avevano o non riuscivano a trovare una risposta, una soluzione a un problema. Contestualmente mi sono approcciato alla massoterapia, quindi ho fatto anche quel tipo di percorso. Una volta terminato osteopatia, come tutti quelli che studiano, o molti di quelli che studiano, mi sono accorto che volevo sapere ancora di più. E quindi mi sono approcciato alle medicine complementari. Ho fatto la scuola di medicina tradizionale cinese per cercare di capire quei meccanismi, per cercare di darmi fondamentalmente delle risposte che la medicina tradizionale nostra, occidentale, non mi dava o le cui risposte non mi soddisfavano.
E quindi, le hai trovate?
In realtà non tutte. Ma perché secondo me non ho ancora finito, ci sono ancora un sacco di cose che devo fare, però molte di più sicuramente.
Quindi questa integrazione è una componente migliorativa, è una componente che ci permette di osservare da una nuova prospettiva?
Sì, assolutamente sì, e questo, quello che hai appena detto, è fondamentalmente la mia visione. Bisogna avere delle prospettive differenti e bisogna essere capaci di avere dei punti di vista differenti. Le cose sono più o meno sempre le stesse, però cambia il modo, cambia il quando, cambia il come e cambia da che punto di vista le guardi. Quindi puoi vedere una cosa da una prospettiva, la vedi in un modo, se ti giri, se cerchi di osservarla da un'altra prospettiva, vedi delle altre sfaccettature, delle altre sfumature, e quello è quello che io penso della visione olistica, una prospettiva a 360 gradi. Questo è fondamentalmente il mio focus.
molto affascinante. Condivido anch'io questa prospettiva ed è sicuramente un miglioramento che non posso limitare da un punto di vista tecnico, perché le risposte che si trovano osservando l'essere umano a 360 gradi contemplano evidentemente anche le ragioni psicologiche dietro una scelta, dietro a un sintomo, dietro a un evento come quello di un infortunio che apparentemente non ha un significato diretto, ma lo trova negli anni a seguire quando poi ti ritrovi qua e
assolutamente sì.
Da quell'infortunio c'è stato tutto un percorso. Nell'ambito professionale, come utilizzi ciò che hai raccolto a favore dei tuoi clienti?
Io cerco sempre di fare la cosa più difficile in assoluto, trovare la soluzione migliore di quel momento, su quella persona. Secondo me è la cosa più difficile, però è la cosa più importante e più utile. A volte utilizzo di più l'osteopatia, a volte utilizzo di più l'esercizio fisico, a volte utilizzo di più le medicine complementari, le tecniche complementari, altre volte utilizzo di più la massoterapia. A volte mischio, quindi faccio interagire le varie tecniche, però è proprio il fatto di farle interagire, il fatto di riuscire a scegliere quella giusta che caratterizza poi il mio approccio. E questa lo posso scegliere solo valutando la persona, ma come dici tu la valuto a 360 gradi e avendo avuto questa esperienza di questo infortunio che è molto probabilmente, anzi sicuramente paragonato ad altre sofferenze che delle persone è poco, però come si dice il dolore è soggettivo.
Anche perché dietro quel dolore non c'è solo un dolore fisico, c'è il dolore per decidere di abbandonare, che ti porta a decidere di abbandonare
sì.
un percorso sportivo, quindi deve essere considerato anche quello.
Certo.
Magari uno preferiva un altro tipo di sofferenza o subire magari tanti altri percorsi e continuare a fare quello che voleva fare anziché deviare così radicalmente la propria vita.
Certo, però penso che
tutto è andato come doveva andare,
sì,
quello senz'altro.
Io sono ancora una di quelle persone che crede al destino, quindi credo che sia tutto, tra virgolette, scritto, si possa in parte modificare, però la strada da qualche parte è disegnata, e bisogna solo andarla a cercare. Quindi fondamentalmente utilizzo questa esperienza personale per cercare di mettermi nei panni delle altre persone e capire quale può essere l'approccio più giusto, perché a volte l'approccio più giusto va anche scelto in base a come è fatta la persona, al come si sente. Quindi questo è quello che io penso realmente sia la cosa più difficile da fare.
E a livello di casistiche, quali sono quelle, se hai una diciamo percentuale maggiore o minore di persone che si rivolgono a te?
Guarda, siccome la mia visione è olistica, le persone sono veramente, vanno dal neonato all'anziano. I numeri variano in base a stagionalità, un pochettino, in base a mode, a volte anche la moda influenza un pochettino questo tipo di trattamenti, la moda magari se viene un po' più sponsorizzato il trattamento osteopatico sui neonati in età pediatrica, ad esempio, c'è un flusso maggiore, piuttosto che anche la pubblicità, il discorso pubblicitario sui social network, queste cose influenzano tantissimo anche gli andamenti e i flussi. Lavoro nello sport, lavoro con una squadra di calcio professionistico, quindi sicuramente gli sportivi fanno gran parte delle persone che io vedo, ma non solo di quello sport lì. O collaboro con la Federazione Ciclistica Italiana, quindi vedo anche diversi ciclisti, collaboro con diversi triatleti, ho lavorato in un torneo di tennis che si è svolto a Torino per 2 anni, quindi anche i tennisti sono un'altra categoria di sportivi che si rivolgono a me, mi occupo di tutta la parte sia di preparazione che di gestione della salute, dell'integrità di alcuni atleti master di nuoto, Quindi è proprio una visione abbastanza globale e quindi le persone sono veramente diverse.
Anche perché hai dedicato molto tempo, cioè, e continui a dedicarne alla formazione. Certo. Tu sei laureato in scienze motorie, ti sei fatto il percorso di osteopatia, sono 6 anni, se non sbaglio, no? Hai studiato le tecniche della medicina tradizionale cinese e di conseguenza sono altri anni di dedizione. Insomma, stiamo parlando di tanti tanti anni.
Sì, io non li conto più.
No, perché fa parte della tua routine, cioè studi, continui a studiare. Sì. Io sono abituato a interloquire, a condividere questi ragionamenti con persone che lo fanno per desiderio di farlo e fa parte del proprio lavoro. Cioè, se smetti di studiare non puoi lavorare con quello che hai imparato 15 anni fa. È tutta la vita, no? Cioè, devi con te evolverti.
A me piacerebbe avere il tempo di poter studiare ancora di più. Purtroppo lavorando, lavorando si intende lavorare bene per me, il tempo è meno, perché se uno lavora e lavora bene, comunque il lavoro c'è, arriva, e il tempo per studiare va ritagliato, ho una famiglia, una moglie, una figlia, e quindi...
Quindi hai lo studio a Torino tu?
Sì, in provincia di Torino. Che è Rivoli, però si è attaccato praticamente a Torino.
E la dinamica operativa, visto che hai detto lavori sia con le squadre esterne, eccetera, tu sei più residenziale in studio o ti sposti con la tua giornata?
La mia giornata innanzitutto inizia molto presto, verso le 6:30. Lo studio, in realtà più che studio lo chiamo un centro polivalente, polifunzionale, come ti piace essere, come ti piace chiamarlo, è indifferente, però il concetto è che non è solo una cosa e non offre solo un servizio.
Okay.
Io all'interno ho il mio studio in cui vedo le persone dal punto di vista osteopatico, a livello massoterapico, con le tecniche complementari. Mm-hmm. Abbiamo una palestra dove facciamo fare esercizio fisico, collaboro con altri colleghi. Siccome devo giustificare il fatto che dico di avere una visione olistica, lavoro con altri colleghi anche di altre professioni.
Certo.
C'è uno psicologo, una psicologa, c'è una psicomotricista, c'è una biologa nutrizionista che collabora con me, con noi in realtà, con tutti i miei colleghi. Ci sono dei laureati in scienze motorie che collaborano con noi nella palestra. Mm-hmm. Abbiamo anche una vasca che utilizziamo per fare dei trattamenti in acqua, sono dei trattamenti wellness, nello specifico del Watsu, che è una metodologia molto particolare.
Interessante, poi ne parliamo.
Poi ne parliamo anche di quello. E quindi è un centro che offre una serie di servizi e che è aperto veramente a una tipologia di persone variopinta.
Anche perché immagino che la psicomotricista lavorate anche con l'età, hai detto, con bambini, no?
Sì.
Fate attività direttamente nel tuo centro di psicomotricità?
Sia direttamente nel centro che presso le scuole.
Interessante. Sì. E questo lo fate voi come studio? Cioè offrite questo servizio alle scuole?
Sì, come società sportiva dilettantistica, la parte palestra fa, la parte società sportiva offre questo tipo di servizio.
Giusto. Io incentivo sempre chi ci sta ascoltando è del settore e ha voglia di lavorare, e ce n'è tanto a fare nel settore della psicomotricità, okay. Visto che la lamentela, come dicono i cinesi, no? Dove c'è la lamentela c'è l'opportunità. La lamentela è forte per la carenza di psicomotricità nella scuola e di educazione fisica successivamente, c'è da impostare tutto un lavoro perché quello che viene proposto oggi è veramente troppo esiguo rispetto all'esigenza del bambino e dell'adolescente poi, quindi fare attività fisica, educazione fisica è importantissimo e può, diciamo, essere un filone da sviluppare per un professionista di scienze motorie.
Ma da noi vengono anche tanti adolescenti, a parte la psicomotricità che è molto più specifica,
sì.
Però vengono anche tanti adolescenti in palestra. E ovviamente sono gestiti perché c'è sempre un laureato in scienze motorie che si occupa di gestire tutta la parte di sala, tutti i clienti, però vengono in tanti, vengono per fare attività perché magari da altre parti, in altri posti, si trovano male, non sono abbastanza seguiti e quindi da noi trovano questo tipo di servizi.
Infatti, quali sono le lamentele principali che motivano le persone a venire da voi? Cioè, per dare uno spunto anche a chi ci sta ascoltando e magari sta pensando di fare bene, ma poi trova un riscontro negativo.
Quella principale è che le persone si sentono sole. Sole, non
abbandonato in palestra, non
esatto,
non so che cosa fa.
Esatto. Molte persone non si approcciano neanche alle palestre perché la vedono ancora un settore dove dici: no, cavolo, vado in palestra e tanto mi fanno una scheda così oppure non mi guardano. Soprattutto per quelle persone che non sono così amanti di una sala pesi. Infatti la nostra è costruita in maniera un po' diversa come tipologia di sala, però non sono amanti di quello, faticano a fare delle attività, ma ne avrebbero e ne hanno tanto bisogno di fare dell'esercizio fisico. Quelle persone lì difficilmente vanno in una, io chiamo palestra comune, e molto più facilmente vengono da noi, perché si sentono più ascoltate, più accompagnate nel loro percorso, più seguite, e poi ottengono dei risultati, altrimenti non continuerebbero a venire, onestamente.
Una delle attività che abbiamo anticipato è questo Watsu, la vasca.
Sì.
E in cosa consiste?
È un trattamento in acqua calda, molto calda, sono 36-37 gradi. C'è un operatore che tratta generalmente una persona. È un trattamento che io te lo descrivo giusto per far capire.
Sì.
Sono dei movimenti in acqua, degli spostamenti più sulla superficie, più al di sotto del pelo dell'acqua, e ti avvolge, ti dà una sensazione di rilassamento indotta dall'acqua, che sia come temperatura che anche proprio come calma, come rumore, che l'acqua fa rumore, ma andare sott'acqua è un rumore un po' particolare. E ti dà delle sensazioni, io ti dico quelle che ho provato io anche facendolo, dato che l'ho sperimentato da paziente. E ti dà delle sensazioni incredibili. E ti fa quasi tornare indietro alla pancia, all'utero materno. E
tipo il liquido amniotico.
Sì, ti dà delle sensazioni veramente particolarissime. E in alcuni casi la troviamo che dona veramente tanto benessere.
L'operatore che ti segue è in acqua con te?
Sì.
Quindi due persone in acqua e vengono fatti questi movimenti? Passivi o attivi?
Sono generalmente passivi.
Sì. Movimenti passivi in acqua.
Un po' come se fossi cullato,
okay,
in acqua.
Ok. E per quali casistiche lo prescrivi, lo indichi?
Guarda, in realtà essendo un trattamento benessere, come tutti i trattamenti benessere, si può fare, puoi andare a farlo spontaneamente, non è che
sì,
ci sono delle prescrizioni particolari, però stiamo affrontando insieme a un'equipe anche un tema importante, che è quello della fibromialgia, e abbiamo avuto dei riscontri molto, molto interessanti con il Watsu su persone affette da fibromialgia. Il Watsu dona veramente diverso benessere, anche abbastanza duraturo, e quindi stiamo cercando bene di far approcciare queste persone, quelle che non lo conoscono, farle approcciare al Watsu, ma ormai molte persone fibromialgiche conoscono il Watsu.
Come ti approccia la fibromialgia, visto che è una patologia o descritta tale molto diciamo ancora nebulosa, perché non ci sono diciamo delle linee molto chiare, quindi tu come professionista come la identifichi e come intervieni?
Innanzitutto la sto studiando sempre di più, e in realtà negli anni adesso è stata molto molto più inquadrata, adesso sembra che ci siano anche dei marker o che si possano trovare dei marker ematici su che possano identificare. Su questo non te lo so dire con certezza, sono voci che...
Sì, infatti ancora, è per quello che ancora non è così chiara, no?
Esatto. però ci sono già dei medici che diagnosticano la fibromialgia, nel senso che ti dicono tu sei affetto da fibromialgia, ci sono delle linee guida, ci sono dei... In poche parole, fanno un'analisi, una valutazione, una diagnosi su determinati sintomi e quei sintomi, se corrispondono tutti, indicano che tu sia affetto da fibromialgia. Ovviamente si fanno anche delle analisi del sangue e vari
Certo.
altri esami diagnostici. Però si possono già diagnosticare questo, parte medico, ovviamente è la loro competenza, però è molto più conosciuta di tanti anni fa. Ci sono delle associazioni con le quali stiamo stringendo delle collaborazioni, delle partnership per cercare di offrire anche in questo caso la nostra visione, che è una visione a 360 gradi, perché spesso sono persone che hanno bisogno di fare esercizio fisico, nello specifico dell'attività fisica adattata, però nell'attività fisica adattata bisogna capire anche che cosa realmente può servire. La fibromialgia generalmente causa un'ipossia dei tessuti e quindi all'interno dell'esercizio fisico, sai meglio di me, non tutto è utile perché determinati tipi di esercizio, determinati tipi di
Incrementano.
metodologie incrementano questa ipossia e quindi va dosata bene, va strutturata bene. Molto spesso queste persone magari il giorno prima stanno bene, il giorno dopo di punto in bianco, senza aver cambiato nulla nella loro giornata tipo, nella loro settimana, hanno un calo e quindi capire le persone principalmente, capirle e cercare di dosare o magari dire guarda, se oggi stai così no, facciamo un altro giorno, ascoltare quello che ti dicono. Perché a volte io mi ricordo tanti diversi anni fa quando iniziai a sentirne parlare, non dico che fossero prese per matte, però si diceva, ma no, figurati, avrai qualche dolore, poi ti passa, oppure, ma sì, non ti lamentare. E invece sono persone che hanno realmente delle problematiche, se è una problematica seria e va affrontata. Sono persone anche che hanno bisogno delle indicazioni alimentari, persone che vanno seguite molto spesso anche dal punto di vista psicologico, quindi avere anche la fortuna di collaborare con vari professionisti, questo sicuramente è un valore aggiunto perché ha varie sfaccettature questo tipo di problematica. Quindi secondo me noi riusciamo a fare una parte, ovviamente non è tutto, la parte medica, la parte farmacologica non la andiamo a sostituire, ci mancherebbe altro, però dalla parte dell'esercizio fisico invece riusciamo a dare un bel supporto. E devo dirti che sto cercando di studiare un pochettino meglio quali degli approcci di terapia manuale può essere più utile. Però lo sto facendo adesso, quindi non so
Alla
dirti.
prossima puntata qui.
Eh sì, dovrà essere sicuramente la prossima puntata perché sto cercando proprio di capire a livello teorico sia la parte osteopatica che la parte di medicina complementare, di tecniche complementari possono essere molto utili, però va provato. Quindi
Al momento usi moxibustione più che altri stimoli?
osteopatia, moxibustione, in alcuni casi ho provato il Gua Sha, in altri la coppettazione. Sono alcuni, noi in Italia l'agopuntura è praticabile solo da
Medici,
medici,
sì.
però ci sono delle persone che praticano
Agopuntura.
l'agopuntura, alcune praticano dry needling, altre praticano chiropratica. Le indicazioni sono svariate in realtà, alcuni bioenergetica, sono diversi approcci. Noi offriamo il nostro, che è sono già tanti punti di vista, ovviamente non è tutto, però offre secondo me dei numerosi vantaggi. E penso che le medicine complementari, quella parte, quella visione un po' più, ti chiamo visione orientale, okay, anche se secondo me dovrebbe essere una visione globale, possa offrire veramente dei punti di vista interessanti su questo tipo di problematica. Però va un po'.
Conosciuta,
Sì.
conosciuta.
Va conosciuta. Esatto.
Sì, se non conosci non puoi cambiare, devi conoscere prima di poter intervenire. Ma trovo tanta sintonia sulla tua visione e sul fatto che è necessario integrare. Al talk sempre più spesso parliamo di medicina integrata, tenendo in considerazione tutte le varie aree in cui la medicina si declina. La medicina tradizionale cinese io trovo che sia sempre un punto di arrivo perché sono millenni che viene utilizzata, studiata, quindi è naturale. Io ho dei libri del 1827 di anatomia, ancora stavo identificando come funzionava l'organismo, come era fatto, neanche come funzionava, come era fatto l'organismo umano. Qualcosa sicuramente sappiamo già Leonardo da Vinci, no?
Sì.
Disegnava, cioè, però ancora erano veramente poche, scarse le informazioni. La medicina che noi utilizziamo e conosciamo in Oriente è frutto degli ultimi 100 anni scarsi, quella che funziona in alcune casistiche. Ricordo sempre che la medicina funziona solo in determinate casistiche e che la prevenzione dovrebbe essere fondamentale per tutti, perché noi oggi sai, ci focalizziamo sempre sul problema. Invece dovresti preservare ciò che funziona, cioè concentrati su quello che va bene e lavora molto per mantenerlo e per migliorarlo. Quello dovrebbe essere il lavoro da fare quotidianamente, no? Dire finché sto bene, poi quando arriva il problema agisco. Agisci oggi per prevenire, quello è il lavoro vero. Tutto il nostro impegno partendo dalle scienze motorie, che sono profondamente connesse con la terapia, la medicina, eccetera,
Assolutamente.
dovrebbe essere la prevenzione. E la medicina tradizionale cinese ci offre tantissimi stimoli, tantissimi spunti di riflessione che non sono, ripeto, casuali, esistono da millenni e ancora oggi vengono utilizzati. A mio avviso sono molto importanti per migliorare professionalmente, per capire come funziona l'organismo umano
Assolutamente sì.
in tutte le parti che noi per cultura non siamo abituati a studiare. Parlo di cultura perché il nostro modo di approcciare la materia è più materialista, ok? E quindi si è sempre concentrato su ciò che è possibile misurare in un certo modo, perché non è che dall'altra parte non sia misurabile, ma richiede un'altra modalità di misurazione. E noi stiamo lavorando moltissimo, e spero di farlo ovviamente anche con te in questo, nella capacità di appunto misurazione, di osservazione dei fenomeni anche dal punto di vista orientale, okay? Per capire meglio anche noi occidentali,
Sì.
ok? E per trovare soluzioni migliorative, perché poi alla fine ciò che conta è risolvere il problema nel modo più economico, ergonomico possibile per l'organismo.
Assolutamente. No, ma guarda, quando parli di prevenzione sfondi una porta aperta, perché io ho sempre in mente una pubblicità di una famosa casa di dentifrici. Prevenire è meglio che curare. Però quella pubblicità è stata accantonata, non so se c'è un motivo particolare.
Conveniva più curare.
Però diciamo che è rimasto da ragazzino perché era tartassato, la televisione era tartassata da quella pubblicità lì, e rimane però tuttora un mio motto, che prevenire è assolutamente meglio che curare, e anche
Quella
più
frase lì è di un
facile.
medico molto noto, non mi viene il nome, che l'ha citato Pasquale Attila all'ultimo summit, di cui abbiamo appunto l'estratto, più dell'estratto, e lui ha citato perché è un medico al quale vengono spesso riferite tante aule magne nell'ambito dell'accademico medico. Però è una frase che poi la medicina più commerciale ha utilizzato, dovrebbe
Esatto.
essere il mantra di tutti noi.
Ah sì, assolutamente. E poi anche il fatto che tu dici la medicina cinese ha X mila anni, ha 3.000, più di 3.000 anni di storia, ovvio che studiarla tutta diventa difficile, diventa lunga, però se ha così tanta storia, vuol dire che in qualche modo ha delle evidenze, funziona. Dato che si applica ancora oggi, ma se noi andiamo a vedere anche, se andiamo indietro nel tempo, ci sono delle evidenze anche a livello della popolazione egizia, che ci sono delle evidenze a livello di medicina, praticavano, applicavano già delle protesi a quanto pare, quindi avevano delle conoscenze mediche già importantissime. Quindi poi non si sa esattamente come si sia evoluta nel tempo, però è sicuramente un fattore, è una conoscenza trasversale che ha preso il mondo intero, non è quella orientale, quella occidentale, quella del sud, quella del nord, è una. E poi ci sono i punti di vista, quelli sì.
È interessante, quando hai quella prospettiva lì, l'hai acquisita, l'hai capita, hai dedicato del tempo, perché io credo che per criticare una cosa devi conoscere. Sì. Quindi io sono oggi aperto perché parto da ricercatore, voglio conoscere qualcosa, devo cercare di essere il più oggettivo possibile. I veri ricercatori che si occupano di scienza, perché ricercatore è una parola molto ampia, no? Può essere ricercatore in vari ambiti, ricercatore che si occupa di scienza, ricerca scientifica, utilizza un metodo scientifico che ha svariate declinazioni, ma tutte devono passare dalla conoscenza di ciò che si va ad analizzare. Quando l'hai conosciuto, poi ne possiamo parlare. E io ritengo che quando oggi si ha una prospettiva sulla medicina tradizionale cinese, si comprendono tante offerte formative, commerciali, tanti prodotti che ti vengono consigliati. Ti faccio esempi pratici. Oggi viene fuori la pistola che fa i massaggi, che è il prodotto ora in voga, no? Sì. Se tu vai su Amazon vedi che prodotto certo. Hot c'è quello, ma se vai a vedere questi qui con lo scalpello che vanno a stimolare i punti, troglodita perché usi ancora questa roba qua, ma ti viene proposta nello stesso modo con un taglio commerciale, uno strumento più sofisticato e tecnologico, e sei pronto ad accettarlo, ma il principio è quello.
Sì, sì.
Allora, conosci il principio, ok? Con te vogliamo affrontare il gua sha, che è stato declinato in mille modi, con varianti, per carità, sì, da sì, tante sì. aziende, che oggi magari i tanti professionisti oggi conoscono quelle e non conoscono il gua sha, quando invece si può trovare enorme beneficio nella tecnica che ti propone il raschiamento, che è una parola per noi, no? Fa attrito, ma va conosciuta.
Sì, sì.
Quindi, prima conosco, esamino, poi riesco a capire cosa mi viene offerto. Io ne parlo perché voglio essere testimone in questo, ma non tanto nella materia della salute, ma nella vita ho osservato inizialmente certe cose con un filtro dato da preconcetti culturali, pensando che certi approcci, senza manifestare opinioni che possono essere sterili, ma magari pensando che non potesse andare bene per me, in realtà quando ho approfondito la materia ne ho capito le virtù. E questo funziona in tutto, quindi è un approccio intellettuale alla materia. Io invito a quantomeno a fare questo, ad approfondire. Siccome oggi viviamo in un'epoca dove sui social è facilissimo, no? Scrivere opinioni, puoi trovare di tutto e di più. Se vuoi differenziarti, parla con cognizione di causa, parla dopo aver studiato. Da un'analisi, voglio dire, immediata e semplice, se questa roba qui, il libro dell'imperatore giallo 2697 avanti Cristo, quindi stiamo parlando di quasi 5.000 anni fa, e già all'epoca veniva discussa, parlata, no? Nel libro c'è l'imperatore parla con Cipò che risponde, e già parla, quindi non è che è nato in quel giorno lì, cioè magari era 1.000 anni, 2.000 anni che ne parlavano prima. Se questi vanno avanti a 5.000 anni, un motivo ci sarà.
Per forza.
Per forza. Io sono partito da quello, e quando sono andato a scoprire, oggi per esempio vado e torno dalla Cina, non ovviamente in questo momento particolarmente critico, ma la Cina sta cercando di diffondere sempre di più questi principi in ottica preventiva.
Assolutamente.
Preventiva. Poi la microchirurgia, le terapie nuove, l'innovazione, va benissimo tutto, cioè se risolve, se aiuta, io vedo tantissima apertura proprio da coloro che portano avanti la tradizione, che portano avanti la tradizionale. Ma perché la tradizione non è che si sviluppa su l'idea di uno, si sviluppa su l'organismo funziona così.
Sì.
E sappiamo che funziona così. Poi gli stimoli che gli diamo, i punti che andiamo a trattare, che guarda caso, qua è venuto Edsel Bittencourt, insieme a Gianluca Bianco, abbiamo fatto una bellissima puntata dove lui, fisioterapista, osteopata, agopuntore di Jacksonville, brasiliano naturalizzato americano, direttore per 24 anni della Mayo Clinic, una delle potenze più grandi a livello mondiale medico, spiega la sovrapposizione dei trigger point con gli agopunti all'89% dei casi non è casuale. I meridiani miofasciali, Thomas Myers, cioè tutta roba che arriva da lì. E allora è necessario approfondire. Per poter poi utilizzare, io apprezzo molto quello che fai tu, cioè il motivo per cui poi visto ci siamo avvicinati a questo, io credo che ci sia un'enorme virtù e non tutti oggi purtroppo sono così lungimiranti di andare a cercare perché si fermano a qualcosa di più commerciale.
Sì, questo è uno degli svantaggi del mondo così commerciale che è diventato, che tende ad andare sempre più verso il commerciale, che purtroppo molto spesso ti spinge a fermarti lì o a seguire le mode. Quindi io onestamente le molte cose che vedo, come dici tu, prima di criticarle cerco di capirle, cerco di studiarle, nell'ambito della mia professione le provo, perché magari a livello teorico posso avere un'opinione, però a livello pratico magari si rivela tutt'altro, nel bene o nel male. Io penso sempre che l'effetto placebo sia importante, esista, ma per me, paradossalmente, se grattarti il sopracciglio ti fa stare bene, ti aiuto anche a grattarti il sopracciglio, non è un problema. Bisogna ovviamente trovare per ogni persona l'approccio migliore, però le cose vanno provate. Se non si provano, se non si tocca con mano, sono un po' un San Tommaso. Mio papà si chiama Tommaso, quindi qualcosa ci entrerà. Però secondo me se non si toccano con mano è difficile capire realmente l'essenza, soprattutto quando si parla di approcci di terapia manuale.
Io provo, osservando la relazione terapeuta, operatore, paziente, cliente, e prima ancora provo su di me. Io ho visto i più grandi mettersi sempre in discussione. Cioè, lui che fa grande acupuntore, si fa fare acupuntore, si fa fare trattamenti, il primo a dire prova su di me, voglio sentire cosa sei in grado di fare e come tu interpreti i messaggi del mio organismo. Perché bisogna tenere in considerazione questi elementi che a volte... Allora, l'ottica commerciale di cui ho parlato prima, oggi credo che sia necessaria. Come se tu vuoi entrare con una nuova idea sul mercato, non puoi mica farla se non prescindi dal marketing, perché no? Cioè, è come andare a fare la guerra con la baionetta, dici no, ma io la faccio così, sì, di là hanno le armi batteriologiche, i droni e i missili radiocomandati, quindi sei morto prima di iniziare. Se vuoi diffondere qualcosa, io ne so, diciamo, qualcosa, perché pubblicando libri, se uno non usa una tecnica, una strategia per divulgare al meglio il contenuto che ha, non arriverà mai e quindi rimarrà lì fermo e non sarà espresso il potenziale. Ma allo stesso tempo, ecco che prima di tutto lo deve capire, provare su se stesso, integrare, comprenderne il valore e poi costruire tutto quello che serve per diffonderlo. Questo deve essere compreso l'analisi commerciale, ripeto, perché saper leggere anche i numeri oggi è importante per capire cosa ti stanno vendendo, cioè se è una bolla speculativa, è un qualcosa. E quando lo riferisco alla medicina tradizionale cinese, questa roba qua, non trovo mai una bolla speculativa, proprio perché la usano da 5.000 anni. Trovo più bolle speculative in situazioni oggi che nascono oggi, c'è un boom, 1, 2 anni, 3 anni e poi scompaiono.
Sì.
La moda del momento, no? Che magari a te poi, dicevi prima, c'è l'articolo di giornale, poi oggi parlano di osteopatia pediatrica, ma non è che loro la trasformano in certamente in delle mode, ok? A te torna, ma non è che poi scade il valore dell'osteopatia pediatrica.
No, certo, assolutamente.
Finito il periodo dell'articolo. Okay.
Cioè,
quindi vanno saputi conoscere anche questi argomenti, utilizzarli nel modo appropriato e da ricercatore sicuramente avvicinarli, approfondirli, provarli.
Assolutamente, sono più che d'accordo con tutto quello che hai detto, non a caso ci siamo trovati abbastanza bene, anzi molto bene. Dal primo incontro che ci abbiamo fatto.
E oggi tu hai detto non balli più professionalmente,
no.
Però ti alleni, fai attività?
Guarda, nel momento in cui decisi di abbandonare, abbandonai. Secondo me, quando fai una cosa per 8-10 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana, per 300 giorni all'anno, e poi devi trovare una mediazione, a me non piace tantissimo. Quella è una professione, un amore che avevo in modo particolare, che però non mi andava di vedere una volta alla settimana. È un po' come se dici, c'è la donna della mia vita, ma la vedo una volta al mese.
Mi sposo e faccio famiglia.
È un po'
è
così.
La sofferenza.
Quindi ho preferito non vedere più la donna della mia vita. No, scherzo, perché sono sposato, se mi sente mia moglie è un problema.
È lei la donna della tua.
Esatto. E, no, però ad esempio mia moglie ha una scuola di danza, e quindi nel mondo ci sono per forza, e diciamo che qualcosina faccio, do qualche spunto per delle coreografie, un po' di creatività ce l'ho, mi è rimasta, mi contraddistingue abbastanza, e quindi in questo qualcosa aiuto. Ballare, magari una volta ritorno, non lo so, vedremo.
Fai anche tipi di attività? So, corri, fai un allenamento sovraccarichi?
Ma mi piace allenarmi più con i sovraccarichi, ma anche lì vado abbastanza a periodi. C'è stato un periodo in cui, un periodo della mia vita in cui molto probabilmente, io l'ho analizzato così, avevo bisogno di soffrire probabilmente, e ho fatto un'attività che è un'altra mia grande passione, che è il ciclismo. E quindi mi sono messo a fare allenamenti abbastanza intensi, facevo gare ovviamente a livello amatoriale, l'ho sempre fatto a livello amatoriale su di me, mentre il lavoro dalla parte fisioterapica la faccio con professionisti, però su di me sono sempre stato un amatore, però penso che quando scegli anche di fare un determinato tipo di attività varino momenti della tua vita, e nel mio caso era variato probabilmente in quel modo lì, e ho praticato il ciclismo per un po' di anni. Attualmente quello che coincide un pochettino di più con il mio tempo è l'allenamento con sovraccarichi in palestra. Ce l'ho nello stesso posto dello studio, riesco a gestirmi meglio gli orari, e quindi mi alleno prevalentemente con quel tipo di allenamento, metodologia lì. L'obiettivo mio non è un fine prestativo, è un fine, il fine è stare bene, quindi trovare un'omogeneità, un equilibrio.
Yin e yang.
Esatto, è proprio quello. Infatti alterno molto sia la parte più fisica che la parte più, se vuoi, meditativa. Non faccio corsi di meditazione, ma quando mi dedico allo stretching, all'allungamento, al rilassamento, unisco un po' di meditazione anche. Ho fatto anche qualcosa di Qigong, quindi qualcosina inserisco.
Molto interessante, molto interessante. Quella è un'area, spesso al talk abbiamo parlato di questi argomenti, parte Qigong, anche la meditazione che si abbina perfettamente, anzi fa parte del processo di crescita, ed è una cosa anche quella che ritrovo nella performance di massimo livello, in particolar modo essendo un tifoso della pallacanestro, e guardo. Più che tifoso, mi piace seguire ovviamente l'evoluzione dello sport, abbiamo giocato 22 anni a pallacanestro e seguo ancora con grande interesse. Quando vedo i grandi campioni che si allenano dal punto di vista fisico e ho incontrato chi li prepara, c'è sempre una componentistica legata al mindset, al mental training, alla meditazione che conferisce tanta forza a quel bacino inesplorato di forza, di vitalità, di energia vitale che poi ti permette quella differenza e che molti analizzano in vari modi, anche dal punto di vista della psicologia, no? Ci sono tanti elementi che, sai, prima tu dicevi per esempio se ti serve grattarti il sopracciglio, ti aiuta a grattarti il sopracciglio. Ci sono degli elementi che spesso non consideriamo. Allora, con questo argomento faccio una parentesi, però mi piace dare uno spunto di riflessione. Recentemente ho incontrato uno dei più grandi psicoterapeuti internazionale che dice, sai, quando una persona prende un appuntamento con me, nel periodo in cui prende appuntamento e comincia a creare tutta una serie di aggiustamenti perché arriverà al momento dell'incontro con me e già sarà migliorato. Cioè l'effetto aspettativa, dice, già è qualcosa che ti permette di migliorare. Ed è così anche per noi. Quindi conoscere queste dinamiche psicologiche ti aiuta moltissimo a interferire anche con il paziente.
Leopardi aveva ragione con il sabato nel villaggio.
Sì, quindi, è proprio così.
Tutto quello, il bello è tutto quello che precede la festa, in realtà.
È così. E quando tu come operatore lo sai, puoi anche lavorare su questo, cioè sull'effetto che la persona avrà dedicandosi a quell'iniziativa, credendo che la puoi aiutare nella fase. Se vuole continuare a essere malato, continuerà a essere malato. E questo è l'altro aspetto che spesso abbiamo trattato al talk e che è imprescindibile anche questo.
Assolutamente. Io penso che questo sia un aspetto fondamentale che vada sempre affrontato, sempre considerato quando si ha a che fare con le persone. E un aspetto di cui parlavi prima sul discorso dello stimolare anche la persona a star bene, e poi è proprio il fondamento, ad esempio, dell'osteopatia, che poi te la possono girare nel modo che vuoi, ognuno può avere un'opinione differente, però nasce come una stimolazione dei principi naturali del tuo corpo, del tuo organismo, a trovare quella che viene chiamata autoguarigione. Il corpo è straordinario perché riesce a compensare, ad adattarsi in maniera incredibile. Pensa, faccio l'esempio della scoliosi, come ci sono tantissimi casi in cui il corpo trova degli adattamenti straordinari. Però ci sono delle situazioni in cui non si riescono a trovare, e secondo me la prevenzione entra in questo campo qua, nel senso di aiutare il corpo, aiutare l'organismo a cercare la strada migliore per stare bene, perché quella soluzione ce l'ha. Il corpo ha, il nostro sistema ha milioni di miliardi di soluzioni che può attuare, va un pochettino aiutato, a volte va un po' spinto verso la strada migliore, secondo il mio punto di vista, ovviamente.
Condivido e colgo occasione anche per ricordare, perché negli anni abbiamo visto tantissime iniziative che cercano di incentrare nel ruolo dell'operatore, del medico, la salvezza. Invece io ho stato 12 anni sul campo e dico, sei tu la cura di te stesso. Poi trovi il facilitatore che ti aiuta, ti stimola a, ma sei tu che devi, e questo si riscontra soprattutto in quel, mettiamo a spanne, il 70% delle terapie che non funzionano, perché la medicina non risolve i problemi. Esatto. Cioè, se vogliamo analizzare anche dal punto di vista farmacologico, prendi l'aspirina, magari 7 volte su 10 non ha bisogno di aspirina. Oppure no, come dicevano, l'influenza, se la tratti con i farmaci passa in una settimana, senza in 7 giorni, perché è così. Quindi dobbiamo capire che la persona al centro, l'operatore può assisterla, può contribuire, dare valore, dare delle strategie di miglioramento, ma è fondamentale che il soggetto sia coinvolto e sia consapevole nel percorso che sta facendo, e poi sempre più consapevole di cosa significhi salute, cosa significhi malattia.
Sì.
Perché se prima, o meglio, l'influenza di stagione, quindi è chiaro che tutte le stagioni la prendi, ma no, io personalmente sono 10 anni che non prendo influenza, perché se l'organismo non è in una condizione di stress tale per cui è soggetto poi a contrarre il virus e ammalarsi, può anche vivere in salute.
Cioè,
non è che tutti gli anni devi prendere influenza, non è che devi ammalare di mal di gola sempre o prendi la tosse, cioè sono tutti segnali che, conoscendo ad esempio il Qigong, l'energia, vedi gente che non si ammala mai, e anche il processo di invecchiamento è molto più lento, e questo è stato un altro elemento che mi ha interessato moltissimo, cioè vedere gente ultracentenaria campare così tanto, ho detto, com'è che statisticamente funziona? Quello è un altro studio osservazionale.
Nella medicina cinese ci sono proprio i vari strati, tra virgolette, protettivi. Anche l'energia, il qi, si distingue anche in un qi protettivo. Quindi, secondo me, quella è una cosa importante. Se lo occidentalizzo molto, però se la tua barriera, se il tuo esterno è integro, è sano, è ben nutrito, perché un agente esterno ti deve causare qualcosa. e quando in quella barriera iniziano ad esserci delle crepe che si può infiltrare, vedendo in medicina cinese il vento, ad esempio, che ti può portare il secco, il freddo, l'umido. Sono cose che loro vedono da millenni, così in realtà anche per noi è uguale. Se il tuo organismo non è al 100%, quindi non mangi bene, non ti alimenti bene nel modo corretto, non riposi bene, quindi sei probabilmente stressato, hai delle carenze di qualcosa, la tua muscolatura, il tuo apparato muscolo-scheletrico, ci sono i meridiani tendinomuscolari nella medicina cinese, non sono tonici, allenati per difenderti, per farti da scudo, e allora è lì che è più probabile che tu ti ammali. Perché poi se guardi le persone, di solito chi fa tutte queste cose, chi si alimenta bene, chi ha una buona capacità di gestire lo stress, chi dorme bene, chi si allena nel modo corretto, e il modo corretto vuol dire né troppo poco né troppo, mm-hmm. perché poi anche l'eccesso è un problema, quelle persone è più difficile che si ammalino, a meno che non abbiano una problematica certo. patologica di fondo.
Però la gestione dello stress significa anche saper gestire lo stress psicologico, sì. perché magari uno mangia benissimo, vedo anche persone che mangiano bene, si allenano perfettamente, ma hanno una condizione critica psicologicamente, che può essere una relazione tossica, possono essere un lavoro tossico, cioè stare in un contesto tossico, quindi fare bene tutto, ma avere un nucleo centrale che è debilitante, ti fa ammalare.
Sì, sì.
Quindi è necessario conoscere. Mi interessa molto, tu hai citato adesso delle condizioni che vengono considerate nella medicina tradizionale cinese, il vento, il freddo, l'umidità. Quando tu sei entrato in contatto con queste nomenclature, perché generalmente chi arriva dalla medicina occidentale sente vento, freddo, umidità, non capisce, poi comincia a ricollegare a qualcosina che ha sentito dalla nonna, e la copriti che fa freddo, no? Mettiti la sciarpa perché la cervica. Tu come hai sentato in connessione con queste cose?
Guarda, la risposta più semplice che ti posso dare, che però è quella reale, è che mi sono sembrate delle cose ovvie. Può sembrare veramente una cosa che ti sto dicendo buttata lì, inventata, mm-hmm. però è realmente successo questo. Quando sentivo chi me le spiegava, quando andavo a leggere sui libri, quando leggo tuttora sui libri e vedo queste cose qua, dico, ma cavolo, è proprio ovvio. È ovvio che il vento ti possa causare questa cosa qua. È così. È perché poi il mal di gola, sì, è vero, c'è la parte batteriologica, però l'agente esterno effettivamente aumenta questa problematica, come l'umidità, i dolori articolari, effettivamente ci sono. Guarda, a me quando ballavo mi è capitato di lavorare a Sanremo, quindi in Liguria, un microclima abbastanza diverso rispetto a quello di Torino, e onestamente io mi ricordo una grossa differenza a livello fisico, proprio in fatto di aria respirata, aria differente. Dirti che siano delle situazioni oggettivabili non te lo posso dire, perché avrei dovuto fare degli esami contestualmente, però sentivo molto la differenza, e noto la differenza quando c'è una temperatura diversa. Adesso a Torino in questo periodo c'è il fön, cioè fa caldo, c'è un vento incredibile, nei giorni scorsi c'è stato un vento incredibile, e delle cose le noti se fai attenzione. Io non ho mai o quasi mai le labbra secche. Ho le labbra secche oggi e ce le avevo ieri perché c'era il vento. Quindi il vento porta secchezza. A me sembra ovvio, poi non so se lo può sembrare a te. Però poi nella medicina cinese queste cose vengono analizzate. In linea generale il secco cosa fa? Asciuga. E se ti asciuga le labbra, magari ti asciuga anche i liquidi, i fluidi all'interno del corpo. Il corpo è fatto al 90% d'acqua. il sangue ha una grossissima parte liquida, la linfa uguale. Quindi questo vuol dire causare un deficit, quindi togliere delle energie, perché poi tutto il sangue ti aiuta a trasferire l'energia, quindi secca, ti toglie qualcosa. Sono delle cose che spiegate così, magari sono più banali rispetto a una visione, rispetto a come le leggi su un libro di medicina cinese, però quando a me sono state dette ho detto cavolo, però è ovvio.
Perché considerano qualcosa che dalle nostre parti sempre di più viene a mancare, che è il fattore ambientale. L'ho già ricordato spesso al tuo, che mi piace ripeterlo. Il medico di famiglia era il medico di famiglia, oggi più un medico della mutua, era il medico della famiglia perché andava a visitare la famiglia. E quindi quando la ragazzina stava male, probabilmente era uno stress dovuto al fatto che la nonna magari era in procinto di morire, stava male, e quindi anche la bambina, stress, si può ammalare. Conosceva la famiglia, conosceva la storia della famiglia. E questa è una cosa importantissima. L'agricoltura si basava sui cicli lunari, ancora oggi in parte lo è, ma con un meccanismo più pompato, commerciale, tempistiche ridotte al minimo. Io quando prendo il pollo e vedo che c'è scritto questo pollo è addirittura vissuto 60-70 giorni, no? Dice, e non usa, e non, è stato, non sono stati usati antibiotici o altre sostanze, cioè dovrebbe essere una norma, invece è diventato uno strumento di marketing, e questa cosa è preoccupante. E allora lì ti devi un attimo sedere, devi riflettere, devi dire che sto mangiando, dove posso trovare del cibo salutare, come posso avere un ritmo di vita e anche un approccio alla terapia che sia più congeniale al mio organismo, ok? E quindi ritrovi questi ritmi.
Sì.
E tu puoi anche andare contro, poi ne pagherai le conseguenze a un certo punto, ma puoi andare contro.
Questo è, guarda, io punto tantissimo su questo aspetto. E infatti a tutte le persone che vengono o da me come osteopata o come terapista, o che vengono nel mio centro per voler stare in forma, quindi andare in palestra e dedicarsi a tutta l'attività, io cerco sempre di trasferire questo concetto, questo pensiero. Se una persona vuole, le cose le può fare, e non ci sono dei segreti particolari per cercare di stare in salute. Non c'è la pillola magica, come non c'è il trattamento magico, non c'è niente di magico in realtà, e non c'è niente neanche di segreto. Mangiar bene, sì, noi collaboriamo con una biologa nutrizionista perché pensiamo che ognuno debba avere la sua professione, che quindi si occupa della parte alimentare quando qualcuno ci viene a chiedere, ma non c'è un segreto particolare. Io penso che ormai con l'informazione che c'è adesso, chiunque a livello teorico possa sapere cosa sarebbe meglio e cosa no. Perché quando parli con le persone fa, ah sì, io so che dovrei mangiare la verdura, so che dovrei mangiare anche i legumi, sì, so che dovrei mangiare un po' proteine animali, un po' più vegetali, so che dovrei fare attenzione a questo, ma lo fai? No, perché sono sempre fuori. Questa è la scusa comune che mi danno, poi magari realmente così. Però, guarda, io esco, ti ho detto prima, inizio alle 6:30, quindi esco presto al mattino e rientro abbastanza tardi. Quindi sono fuori tutto il giorno, ma riesco a gestirmi. Probabilmente è una condizione fortunata, ma me la sono creata negli anni. Giro sui campi, prima mi chiedevi se sono più residenziale o giro anche, vado in trasferta con la squadra, vado a seguire sul campo direttamente. Però sì, uno se vuole riesce realmente a gestirsi. Riesce a gestirsi da parte alimentare, riesce a gestirsi il tempo dell'attività, perché se vuoi realmente ti trovi del tempo e dedichi quel tempo lì. Però se realmente comprendi che quel tempo è dedicato alla tua salute, se lo lasci legato all'avere la tartaruga a giugno, a luglio, dici vabbè, ce l'avrò l'anno prossimo. Però dire la salute vabbè, ce l'avrò l'anno prossimo lo trovo una cosa non proprio indicata.
Anche lì è un fattore di cultura o di ignoranza. Se non sai, vivi in un modo sconsiderato, quindi non tieni in considerazione che in realtà quella è una cosa fondamentale che ti permetterà poi di lavorare meglio. Io distingo oggi, e mi ci focalizzo molto, le persone che si muovono, ok, da quelle che si spostano, perché quello che si muove tanto, fa tante cose, ma in realtà è sempre fermo lì, e non vuol dire arricchirsi, perché, o meglio, dobbiamo contestualizzare il concetto di arricchirsi. La ricchezza, mettere insieme, cioè, sarai così povero che ti sono rimasti solo i soldi, perché la salute ti è andata via, hai perso tutto, hai lavorato in un certo modo, non hai curato minimamente la tua salute, hai predicato mille cose che non hai mai fatto. Diversamente, invece, hai dedicato, attenzione a questo, io ugualmente alle 7 mi alleno la mattina, 3-4 volte la sera mi alleno anche la sera durante la settimana. È una cosa fondamentale, cioè se non lo facessi starei male. Quando non l'ho potuto fare per differenti esigenze ho sentito subito la mancanza di questo, brevi periodi, brevissimi periodi. Perché da praticamente quando ho 4 anni che non mi sono mai fermato su allenamento e è diventata una parte igienica, no? Sì. Ho fatto igiene all'università. Questa è una parte di igiene, ti devi allenare, se fa parte di te, ti lavi i denti, ti lavi la faccia, ti devi allenare, devi fare attività, devi curare ciò che mangi, conoscere. Poi, quando conosci, io apprezzo molto chi dice, guarda, io lo conosco, so che ora non sto, perché allora lì hai possibilità di tornare indietro, ma quando non ti disinteressa quell'area lì, poi è un problema.
Sì, è vero.
Perché la persona che sbaglia, ma sa che sta sbagliando, ha più possibilità di recuperare di quello che invece non si interessa, neanche è ignorante. Quindi è un fattore di cultura. Nella tua vita ci sono stati dei mentori che ti hanno indirizzato verso queste scelte? Perché sembri così, diciamo, illuminato da... No, veramente, si vede che c'è un percorso di meditazione trascendente e che ti ha permesso di avvicinarti, diciamo, a determinati argomenti. Ma ci sono state anche persone che ti hanno dato un'indicazione, un indirizzo, un'ispirazione?
Ma guarda, se devo dirti la... Probabilmente la persona che mi ha permesso di poter essere così a livello caratteriale è mia mamma, perché ha fatto sì che io potessi crescere scegliendo realmente quello che volevo fare. Questa secondo me è la cosa più importante. Da questo, avendo potuto scegliere, ho avuto sicuramente tantissime persone che mi hanno dato ognuna delle cose differenti. Io ti direi, qualcuno dice ho avuto questo guru, ho avuto questo mentore, ho avuto questi due mentori. Io ti dico che chiunque ho incontrato mi ha dato qualcosa. Dalla persona che stimo ancora oggi a quella che non voglio più rivedere o con cui non vorrei più parlare, ogni persona mi ha dato qualcosa, che può essere un granello di sabbia o può essere l'universo, però ogni persona mi ha dato qualcosa e ogni persona continua a darmi qualcosa, come ogni persona che vedo, ogni persona che tratto, ogni persona a cui do il mio aiuto, che accompagno in un percorso, mi dà qualcosa. Tutte le persone che continuo a incontrare in questo momento, in questi giorni, incontro te, già sono molto più ricco di quanto non lo ero prima di arrivare. E tutti quanti danno qualcosa. E dipende quello che tu riesci a prendere. Prima stavamo parlando di energia, e secondo me quello avviene, nel senso che c'è. Puoi prendere l'energia positiva, puoi prendere quella negativa. Lì probabilmente è un fattore di predisposizione, non te lo so dire, no? Non sono ancora arrivato a studiare quella, a capire al 100% quella sfera, sicuramente è una volontà di voler, di essere aperti, di avere un'apertura quando si incontra una persona. E quindi i mentor ti direi chiunque ho incontrato fino adesso e chiunque incontrerò da oggi in avanti.
Il libero arbitrio, quello che tua madre ti ha insegnato, è sicuramente un segno importantissimo nella vita di una persona,
sì,
perché è una responsabilità.
Assolutamente.
Non è, guarda, vai là, e decidi tu dove andare, distingui tra il bene e il male.
Assolutamente sì. Sì, no, questo è fondamentale, perché poi quando, ovviamente quando hai la possibilità di scegliere, è bello, però ci sono anche i contro, nel senso che l'hai scelto tu. Quindi quando io non parlo mai, o meglio, ti ho detto, inizio presto la mattina e finisco tardi la sera, ma te lo dico col sorriso, perché non è una cosa di cui né mi vergogno né mi lamento. Anzi, io sono contento, perché l'ho scelto io, ho voluto fare questa cosa qua. Mentre molte persone non si trovano in questa condizione. O perché non sanno scegliere, magari qualcuno perché non ha avuto l'opportunità, e qualcuno perché non ha avuto la forza. Perché quando scegli ti prendi le cose positive, ma devi anche prenderti quelle negative. Devi essere pronto a sia l'una che l'ana, che l'altra. Il tutto per me si riduce, tornando alle medicine complementari, nello yin e nello yang, che possono essere visti come il giorno e la notte, il più e il meno, l'acqua e il fuoco, si può vedere un po' in maniera diversa. In medicina cinese hanno una visione più globale, però per me si traduce in questo.
Ed è stato tutto il fil rouge che ha, diciamo, ci ha permesso di dialogare oggi, il tutto, la visione olistica, la prospettiva, ed è stato veramente un grande piacere conoscerti sotto questo punto di vista. Grazie per la profondità anche del pensiero e di come lo hai espresso oggi. Sono certo che chi è arrivato a questo punto della puntata ne saprà fare buon uso. Qua non c'è mai nulla di scontato, non ci sono, come visto, domande preparate, è una conversazione che prende una piega in base a quelli che sono gli argomenti che stiamo trattando, e ci sono tanti insegnamenti che tu porti oggi. Io invito gli ascoltatori ad approfondirli per se stessi e anche poi per i propri clienti, i pazienti, le persone che incontrano, i familiari, perché la salute arriva a tutti,
sì,
è un argomento che prima o poi interessa a tutti.
Certo.
Noi abbiamo il privilegio di lavorare in questo settore, lo facciamo attraverso la divulgazione in questo caso, attraverso la formazione verso altri operatori, la divulgazione con i libri, eccetera, e poi incontrando ovviamente le persone che in un modo o nell'altro hanno desiderio di crescere. Io credo che anche il concetto della salute debba essere un argomento centrale anche all'interno di un'impresa, di un'azienda. Questo lo vedo moltissimo, ad esempio, anche in tante aziende cinesi, anche sorprendentemente, per quanto molti pensino che ci sia soltanto una dittatura, così, vabbè, devono andare, vedere, conoscere, imparare prima sempre di esporsi. In Giappone moltissimo, tantissimo, abbiamo tante storie di grande successo che riguardano il rapporto tra persone e le dinamiche che legano proprio l'aspetto di salute dell'azienda, che provengono proprio dal mondo della medicina, ok? Quindi gli argomenti che abbiamo trattato hanno un ampissimo livello di approfondimento. È stato veramente un piacere ascoltarti, sarà altrettanto un piacere conoscere i tecnicismi che ti contraddistinguono nella parte operativa e legata a quello che abbiamo già accennato, ovvero il gua sha, la moxibustione, la coppettazione. Ecco, prima di chiudere vorrei fare un approfondimento su questo, perché con te andremo a approfondire questi concetti del gua sha, la coppettazione, la moxibustione. Come interpreti e utilizzi queste terapie, queste tecniche complementari nella tua quotidianità? Visto che sono particolari, cioè dalle nostre parti, ne abbiamo citate, no? Però quando tu vai a lavorare col gua sha,
sì,
ok, che è una tecnica di rastiamento, che nella medicina tradizionale cinese provoca anche proprio dei segni evidenti, come anche la coppettazione, cioè dei richiami,
certo,
di sangue, ci sono dei segnali. Come la utilizzi, come la interpreti?
Ma innanzitutto io penso che le cose vadano spiegate alle persone, qualsiasi tipo di approccio vada spiegato alla persona che lo riceve.
Mm-hmm.
E quindi si chiede innanzitutto se è disposta a, anche a ricevere un certo tipo di trattamento che può avere questi effetti. Ci sono delle persone che lo sono, ci sono altre che non lo sono, quindi sulle persone che non sono predisposte ad avere questo tipo di effetti utilizzo altre tecniche che non prevedono questo tipo di, come la formazione di petecchie ad esempio del gua sha, invece su persone che accettano perché magari sono consapevoli, gli interessa meno o capiscono maggiormente il percorso terapeutico che si può fare, il percorso di benessere che si può fare, utilizzo la tecnica, però avvisando prima, spiegando, avvisando la persona e capendo, chiedendo se è o meno convinta della tipologia di trattamento. Detto ciò, integro in base alle necessità. Ci sono alcune volte dove è più necessario utilizzare gua sha, altre volte dove non è proprio indicato.
E che risultati riesci a ottenere con questi trattamenti?
Sono vari. Poi anche il punto di vista cambia molto, perché il mio punto di vista principale, la domanda che io faccio alle persone è il come stai. Quindi la persona generalmente deve stare meglio. Questa è la cosa che a me interessa di più. Poi quando fai un trattamento del genere il risultato lo puoi vedere tu, perché magari ci possono essere delle zone che prima non si arrossavano, ad esempio nel caso delle petecche poi si arrossano perché c'era una stasi, un deficit che poi riesce a far fluire meglio. Ci sono dei casi in cui lo sha, quindi questa formazione di rossore, non è così evidente, ma poi nei trattamenti diventa poi più evidente, nei trattamenti successivi, che ovviamente sono fatti a distanza abbastanza regolare in modo da non andare sopra le petecchie che si formano, e questo è importante da seguire come indicazione. Quindi questo nel tempo può essere un risultato oggettivo, quindi faccio un gua sha, quindi formazioni di petecchie si formano poco, in parte può è operatore dipendente, quindi non hanno una tecnica non correttissima di utilizzo, e in parte può essere proprio la persona che nel tempo invece riesce a migliorare, quindi si riesce a far fluire meglio l'energia e quindi il risultato dello sha è più importante.
Molto interessante. Avremo modo sicuramente di approfondire questi argomenti. Riccardo, grazie ancora di essere stato con noi. Ed è stato veramente un piacere, congratulazioni per tutto quello che stai facendo e l'augurio per continuare a fare così bene.
Grazie a te.
Ciao.